Al telefono con noi il professor Alberto Bagnai, che è diventato senatore della Repubblica in questa 18ª legislatura. Allora, professore, intanto complimenti, lei ha perso a Firenze, dove era opposto a Matteo Renzi, però in tutti gli altri collegi dove si è presentato ha ottenuto grandi, grandi risultati.
Ma i risultati, grazie, intanto grazie e buonasera agli ascoltatori. I risultati li ha ottenuti la Lega, io sono l'ultimo arrivato in questo progetto politico, anche se è vero che il mio libro del 2012, Il tramonto dell'euro, a detta di Matteo Salvini, ha contribuito a orientarne un po' il discorso per quel che riguarda i rapporti con l'Europa e le strategie per rilanciare l'economia, non va mai dimenticato e non dimentico mai che chi ha creato la macchina del partito sul territorio sono tanti militanti che colgo l'occasione per ringraziare, così come ringrazio gli elettori che hanno premiato il progetto di Matteo Salvini, quello di un partito nazionale che si pone delle priorità che sono le priorità dei cittadini, cioè benessere, crescita economica e sicurezza, un tema drammaticamente attuale. Quindi sì, è andata bene ovunque, poi grazie al meccanismo della legge elettorale io sarò nominato in Abruzzo e sull'uninominale di Firenze ho fatto un 24%, essendo sostanzialmente un signor nessuno, infatti non so quanti mi conoscano di quelli che mi stanno ascoltando. E che
la conosceranno sommato, più avanti però.
Sì, senz'altro Renzi mi conoscerà più avanti, perché non ha mai voluto incontrarmi durante questa campagna elettorale, sostenendo che io non ero un leader di partito e quindi lui immagina una democrazia un po' di carattere direi quasi feudale, dove i processi politici si decidono con duelli fra i feudatari, diciamo così, e i servi della gleba, quale probabilmente sono io secondo lui, devono solo pensare a zappare la terra. In realtà direi che sul piano degli argomenti sarebbe stato interessante vedere lui che cosa avrebbe avuto da offrire, credo nulla, lo si è visto un po' con l'arroganza con la quale ha presentato, senza presentarle, delle dimissioni dopo essere stato sconfitto nel Senato che voleva abolire, eccetera eccetera, insomma un totale fallimento politico, ma direi anche umano, nel senso che mi sembra chiaro che un certo approccio, quello di una giovanile baldanza, di una certa arroganza così, ormai ha totalmente perso presa sia sull'elettorato che anche all'interno del partito, e presumo che all'interno del PD si aprirà una stagione di regolamenti di conti che non sappiamo come finirà, cioè lo sappiamo, finirà come ovunque in Europa sono finiti questi partiti di pseudosinistra, finirà con lo sbriciolamento totale del partito.
Senta, lei ha iniziato questa nostra chiacchierata ringraziando i vertici della Lega, ringraziando gli elettori, però c'è da dire una cosa, che la Lega veramente ha fatto un risultato oltre le più rosee aspettative, no?
Guardi, io in realtà ero molto fiducioso. Vorrei ricordare che ho ringraziato non solo i vertici, ma anche la base della Lega.
Sì, infatti ho
sempre
detto.
Sulla base, sempre, e gli elettori, che poi sono un'altra cosa ancora, perché magari non sono degli attivisti della Lega, ma sono stati convinti dal progetto. Io devo dire che grazie a una macchina, diciamo, sul territorio ben oleata e ben organizzata, ho avuto innumerevoli occasioni di incontro con gli elettori, questo sia in Toscana che in Abruzzo e anche nel Lazio, i tre collegi plurinominali dove ero candidato, e devo dire che ho avuto fin dall'inizio la percezione del fatto molto netta del fatto che si fosse un punto di svolta. Poi, siccome appunto io sono l'ultimo arrivato, non ho mai fatto politica, chiedevo conferma ai più esperti e vedevo in loro quasi il timore di confermarmelo, cioè sentivamo tutti che eravamo di fronte a qualche cosa di molto grosso. Per quel che riguarda la Toscana, questo ha significato consolidare al rialzo il risultato ottenuto nelle regionali, che era già un obiettivo piuttosto ambizioso, considerando il fatto che tra l'altro il meccanismo, diciamo, delle alleanze interne alla coalizione in questo caso avrebbe potuto sfavorirci. Per quel che riguarda l'Abruzzo, dove anche mi sono molto speso, ha significato passare dallo 0 a quasi il 15%, che tutto sommato non è male. È chiaro che non possiamo aspettarci alle prossime elezioni di passare dal 15 al 30, quello che adesso vogliamo fare e che dovremo fare in tutte le regioni italiane è andare all'attacco delle roccaforti, del potere locale, del PD, dei suoi forzieri, che poi fondamentalmente sono le regioni non bene amministrate, secondo noi, regioni che sono proprio un feudo di spartizione del potere e di anche gestione di fondi, per esempio i fondi europei vengono intermediati dalle regioni non sempre in modo efficiente, e questa è una battaglia che faremo per esempio in Abruzzo, per esempio in Toscana, e che segnerà poi, diciamo, quella la svolta definitiva, insomma, perché vorrei essere molto chiaro con gli ascoltatori, loro lo sanno, cioè in Toscana lo hanno vissuto, in Toscana tutta la filiera politica, a partire dal Presidente della Repubblica Giugiù fino all'ultimo degli assessori comunali, apparteneva al PD, quindi tutta una serie di inefficienze che si sono manifestate nel corso degli anni non sono spiegabili con, diciamo, dialettiche politiche interne, è proprio il PD che è inefficiente, quindi va rimosso per dare al Paese un nuovo passo. Ecco.
Senta, abbiamo detto del grandissimo risultato, però attualmente c'è una situazione di impasse, perché il Movimento 5 Stelle è il primo partito, però la coalizione che ha ricevuto più voti è la coalizione di centrodestra, ma anche la coalizione di centrodestra al momento non ha i numeri per affrontare un governo, diciamo. E allora, professore?
Ma intanto vorrei dire una cosa ovvia, cioè vediamo che i mercati finanziari sono assolutamente tranquilli, la risposta è che questo è più o meno quello che si aspettavano, cioè una situazione dalla quale non sarebbe uscita una maggioranza definita. L'hanno avuta e quindi stanno tranquilli e aspettano anche loro di vedere che cosa succederà. Ma quindi, allora, la nostra idea è quella di riunire le due forze, le due prime forze del paese, cioè fondamentalmente la coalizione di centrodestra, unirla, allearsi con i 5 Stelle e governare il paese. Questa ci sembra una proposta costruttiva, non è assolutamente intenzione della Lega tradire il patto che ha stipulato con i suoi membri di coalizione. Noi abbiamo detto che non eravamo assolutamente per questo tipo di comportamenti, diciamo, che una volta si sarebbero chiamati, non so, da francotiratori, adesso si usa una bruttissima parola che è stata introdotta nel dibattito, credo, da Pier Ferdinando Casini, che neanche voglio ripetere perché mi dà proprio fastidio fisico pronunciarla a me che sono toscano. Quindi noi non vogliamo tradire i nostri alleati, diciamolo in italiano, ecco, vorremmo compattamente con gli alleati fare un patto con il 5 Stelle, individuare delle priorità e realizzarle nell'interesse del paese, poi il 5 Stelle può decidere che ci sta o che non ci sta, e a quel punto bisogna vedere, si apre una nuova fase. Però vorrei ricordare che questo è un processo che deve essere gestito dal Presidente della Repubblica, che ha, diciamo, ovviamente tutta la nostra, il nostro rispetto e la nostra stima, è un processo che passa intanto per la riunione delle Camere che devono nominare i presidenti, poi le consultazioni inizieranno appunto dai presidenti delle Camere, eccetera, eccetera. Nel frattempo tutti penso che si chiariranno un po' le idee e vedremo cosa fare. Il Paese non può permettersi di restare, diciamo, fermo. Penso che sulla necessità di far ripartire rapidamente sul serio l'economia, tra 5 Stelle e centrodestra ci possa essere una unità di intenti. Questo tipo di mediazione ovviamente non spetta a me, come forse qualcuno sa, io sono molto popolare nella base del 5 Stelle, ma totalmente, diciamo, privo di connessioni con i vertici del 5 Stelle, comunque questa mia grande popolarità nella base del 5 Stelle, se può essere utile al fine di fare un po' da ponte tra la coalizione cui appartengo e quel movimento dalle caratteristiche per me un po' evanescenti, beh, ben venga, io mi presterò a fare questo tipo di mediazione. L'importante è che si faccia qualcosa, perché stare fermi non possiamo permettercelo.
E se ci fosse un governo 5 Stelle e centrodestra, il professor Bagnai potrebbe andare a occupare anche il Ministero dell'Economia, o è troppo?
Ma io sinceramente, essendo l'ultimo arrivato, farò una cosa molto semplice, che è questa. Allora, io sono entrato in una coalizione, in un partito del quale condivido l'approccio economico, perché un po' penso di averlo influenzato anch'io, ma non solo per quello, e condivido anche una serie di valori. Però sono l'ultimo arrivato, quindi non spetta a me. Ci sono entrato anche perché c'è un leader giovane che ha portato il partito da meno del 3% a più del 15%, quindi siccome io da docente universitario ovviamente devo guardare i risultati, no, del compito, direi che Salvini il suo compito l'ha fatto bene, merita un 30 e lode, e quindi mi affido a lui per questa mediazione politica e per gli incarichi che vorrà darmi. Voglio dire che essere ministro dell'economia è naturalmente una grande responsabilità, una grande soddisfazione, ci sono tantissime altre cariche importanti e ruoli importanti da svolgere nell'interesse del paese. La cosa importante è che questa scelta, non, quale che sia il ruolo che mi viene assegnato, sia un ruolo che vede in qualche modo soddisfatte tutte le forze della compagine di politica che vorrà affidarmelo. Non vorrei mai che ci fossero, diciamo, rotture o divisioni sul mio nome, perché l'unica cosa che desidero è mettermi a servizio del paese rapidamente e in modo efficiente.